Il Signore benedica quanti ascolterete questa predicazione. Vogliamo chiedere al Signore di benedire questa riunione attraverso il suo meraviglioso Spirito Santo. Signore, alziamo le nostre mani nella tua presenza e ti ringraziamo perché siamo gioiosi di poterci accostare ancora oggi alla tua parola. Sii tu a guidarci, Signore Dio, sii tu a condurci, Signore, né per forza, né per potenza, ma per lo Spirito tuo Santo. Oh Signore, sappiamo che tu stai lavorando attraverso la meccanica della tua parola. Oh Signore, sappiamo che il grido, la voce, la tromba stanno preparando, Signore Dio, un corpo di una sposa, Signore. E noi, Signore, sappiamo che questo lavoro molte volte è celato, ma è come quell'adozione che abbiamo avuto modo di meditare, quell'anello, quella veste, quella collana, Signore Dio, o per meglio dire al nostro tempo, le ossa che si vanno riunendo, i nervi che si vanno formando, la carne che si va formando, e man mano che vediamo la pelle di rivestimento, oh Signore, già tu prepari, poi viene per ultimo la potenza dello Spirito Santo. Così ti preghiamo di benedire questa riunione per la potenza dello Spirito di Cristo, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo. Amen. Dio sia lodato. Alleluia. Vorrei invitarvi a prendere un verso della parola di Dio. Oggi avremo questa riunione in cui è la quarta parte che stiamo trattando sull'adozione e avremo modo di trattare una storia. Non mi prenderò molto tempo, credo intorno a poco più di mezz'ora, secondo come il Signore naturalmente guiderà. Vi invito a prendere Esodo capitolo 2, il verso è il verso 23. Vi chiedo anche a voi che ascoltate via etere, che per grazia di Dio seguite i culti, Dio vi benedica, che quando avete delle domande potete rivolgermele direttamente attraverso l'email o come volete attraverso il numero telefonico. E nello stesso tempo volevo dire per i presenti qui, quando avete delle domande dottrinali io sono a disposizione. Io naturalmente, predicando via etere, mi presento con dei soggetti abbastanza alle volte complessi, presi anche soprattutto dal messaggio. Però per esempio ieri sono stato a casa della sorella Enza e ho gredito molto a fine serata delle domande che mi sono state fatte sui tuoni, sulla terza tirata c'era anche Lea e su altri soggetti particolari che sentite predicare, e abbiamo avuto modo di dare delle risposte. Quando avete dei dubbi fuori dal pulpito, perché il pulpito giustamente può darvi una visuale di una parte del messaggio, però quando ci sono dei dubbi delle parti che volete comprendere alla luce del messaggio, ci incontriamo, posso venire pure a casa vostra, facciamo una riunione, prendiamo i trattati, prendiamo la Bibbia e avremo modo di poter ascoltare la buona e preziosa parola di Dio. Amen. Dio sia lodato. Esodo capitolo 2 verso 23, il soggetto di oggi è l'uomo di Dio Mosè. Ora avvenne che in quel mezzo tempo, chi è che ha la nuova Diodati qui? E già la vedo. Vedete com'è diversa la nuova Diodati dalla vecchia Diodati? Cioè lì vi sta dicendo tutt'altra cosa. Qui invece dice la vecchia Diodati: ora avvenne che in quel mezzo tempo, che fu lungo, il re di Egitto morì e i figlioli di Israele sospirarono per la servitù e gridarono, e le loro grida che gittarono per la servitù salirono a Dio, e Dio intese i loro stridi e si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e Dio riguardò ai figlioli di Israele e ne prese conoscenza. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria a Dio. Oggi noi parleremo di Mosè e darò un altro punto importante a questi poteri del figlio maschio che vengono fuori, voglio subito dirvi, nel momento della profonda distretta della Chiesa. Sapete che oggi siamo vicini al tempo maggiore della storia per quanto concerne il tempo della perfezione, in cui la sposa deve essere rapita. Ma sapete il ministero della sposa mondiale a che cosa è collegato? Prendo un trafiletto, ma l'abbiamo già trattato altre volte, me lo trovo davanti perché parleremo appunto di Mosè dal libro delle sette epoche. Vedete nel trafiletto 5:57, quindi epoca di Pergamo, dice così: secondo Apocalisse 13:16, io credo che la sposa avrà da smettere la predicazione, poiché la bestia esigerà il marchio sulla mano e sulla fronte, se si vuole ottenere il permesso per predicare. Le denominazioni prenderanno il marchio, altrimenti saranno forzate a smettere di predicare. Allora verrà l'agnello per la sua sposa e per giudicare la grande prostituta. Il ministero della sposa lo abbiamo visto in altre predicazioni, ad esempio il Shalom, ad esempio nella parola parlata riprende anche questo soggetto. Insomma, in vari soggetti troviamo, dicono chiaramente che la terza tirata, quindi l'azione maggiore della potenza dello Spirito Santo, prenderà in tempo di pretribolazione, non nel tempo della grande tribolazione. La grande tribolazione sono, lo vedremo, i 3 anni e mezzo, dove purtroppo ci saranno delle tragedie vere e proprie, dove la disavveduta sarà perseguitata come mai prima. Ma quanto riguarda la pretribolazione, prima di quel tempo, quando la sposa deve essere rapita, prima ci sarà quello che dice il profeta in vari messaggi, che la sposa non potrà essere rapita se prima non compierà le medesime opere che furono nel corpo di Gesù Cristo. Ma osserviamo Mosè, che è un simbolo meraviglioso della sposa, viene fuori nel momento in cui vi è grande distretta. E questo tempo di grande distretta lo dobbiamo vedere nel modo giusto. E il tempo di pretribolazione nel nostro tempo è sempre nel libro delle sette epoche. Leggeremo adesso il 5:56, quindi sempre nell'epoca di Pergamo. Guardate cosa dice: lo strano comportamento di Mosè, Elia e Giovanni, che si allontanarono dal popolo dandosi alla solitudine, lasciò molti confusi. Essi non realizzarono che ciò avvenne perché il loro messaggio era stato rigettato, ma il seme era stato seminato, la seminagione era finita, il giudizio era prossimo, essi avevano adempiuto il loro scopo quale un segno per il popolo, così ora il giudizio era prossimo. Ora, se noi non vediamo questo nel modo giusto, pensiamo che quel giudizio riguarda quindi il mondo e non riusciamo a vedere però il parallelo di quello che Dio fa. Vale a dire che abbiamo visto che questi uomini rappresentavano la prima pioggia, l'insegnamento. Ma guardate cosa ci dice appunto per renderci chiaro il soggetto, il trafiletto 58, sempre del 5, vale a dire dell'epoca di Pergamo, ci dice qualcosa che ci farà comprendere. Ora ricordatevi che Mosè nacque per fare una determinata opera, ma egli non poté compiere quell'opera fino che non ricevette i doni che l'avrebbero abilitato per fare quell'opera. Egli dovette andare fuori nel deserto ed attendere là. Dio aveva un tempo ben stabilito. Sul trono vi doveva essere un certo faraone ed il popolo doveva gridare per il pane della vita prima che Dio lo potesse rimandare indietro. Questo è vero anche per il nostro giorno. Fratelli, se colleghiamo tutto e mettiamo nel modo corretto, sappiamo che abbiamo avuto una pioggia di insegnamento ed è venuto questo messaggio della settima epoca accompagnato con una dimostrazione di potenza. Ma avendo parlato che la terza tirata verrà nel pieno dell'attività, perché già l'abbiamo comunque attraverso il messaggio, perché chi accetta il messaggio, fratelli e sorelle, allora entra dentro l'arca, chi lo rigetta e muore sotto quel rigetto, fratelli, vedete che è molto ma molto grave. E così, fratelli, noi sappiamo che per questa per questo tempo è stato preparato un tempo in cui la sposa identificata alla croce, identificata al rigetto, oh fratelli, oggi nel deserto noi stiamo incontrando la nostra colonna di fuoco, noi stiamo avendo la nostra esperienza, e attraverso la meccanica del messaggio, ma la meccanica del messaggio segue la dimostrazione di potenza e poi il rapimento. E allora cerchiamo di comprendere questo. Mosè è un simbolo che oggi ci aiuterà a comprendere la nostra posizione. Sapete che Mosè ebbe il suo tempo di fallimento? Altro che, ebbe un momento di fallimento che lo portò nel deserto. Ma cominciamo, lui in Esodo 2 verso 1 era della casa di Levi e prese in moglie una figlia di, voi sapete, anche lui di sacerdote, era il sacerdote che incontreremo lungo la storia di Mosè. Noi notiamo che Mosè quindi nasce da una dinastia di servitori dell'Iddio vivente, i Leviti, che voi sapete erano dedicati per il sacerdozio. Ora, fratelli, noi notiamo che Mosè ebbe un doppio ruolo. Nel suo tempo esercitò anche lui, vedete, entrava nel luogo santissimo, dove più tardi, voi sapete, ci entrava solo il sommo sacerdote. In lui c'era una parte sacerdotale che ci fa pensare chiaramente a quella figura di Israele che doveva rappresentare, ma lui era anche il profeta e lui era un simbolo del Cristo, e noi vediamo che lui avrà un doppio simbolismo, e l'uno per Israele, e lo collegheremo con i 144.000, e l'altro per la Chiesa gentile. E così, facendo un po' la storia di Mosè, voi sapete che sin dalla sua nascita, ne abbiamo parlato altre volte, abbiamo parlato che lui appunto fu tratto dal Nilo, passò il Mar Rosso, abbiamo visto che poi alla finitura vi fu il Giordano in Giosuè, abbiamo visto già questo e quindi non lo riprenderò, ma voi notate che lui come simbolo di Cristo fin dalla nascita venne perseguitato, il dragone voleva divorarlo, e questo era un simbolo del Cristo, che parallelamente anche lui, sin dalla sua nascita, il dragone voleva divorarlo. Ma guardate, questo rappresenta anche per la sposa, perché ogni vero figlio di Dio, ogni vero membro della sposa, il dragone vuole divorarlo sin dalla nascita. Ma noi ringraziamo il Signore perché Egli è il guardiano che non sonnecchia e che non dorme. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Anche nel momento della sua morte c'è un altro simbolo importante, Giuda 9, laddove l'arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non ardì lanciare contro lui sentenza di maldicenza, anzi disse: sgriditi il Signore. Vedete, anche nel momento della sua morte quel corpo fu un punto di contesa tra il diavolo e Cristo. È vero, fratelli e sorelle? Cosa significa questo? Fratelli, guardate che nel tempo di Romani 8, dell'adozione del nostro corpo, c'è qualcuno che sta combattendo, e ancor di più nella prossimità dell'adozione del corpo, fratelli, c'è una lotta, perché il diavolo non vuole che il nostro corpo sia adottato, ma ringraziato sia il Signore, perché Egli va avanti, e mica lo vediamo questa lotta, né per forza, né per potenza, ma per lo Spirito Santo. Noi che siamo stati collegati alla primizia dello Spirito vedremo anche l'adozione del nostro corpo mortale. Guardate un altro aspetto: Mosè non fu istruito in una montagna, non fu istruito in un deserto, ma fu istruito nelle porte dei suoi nemici. Lui crebbe in mezzo alle denominazioni, lui crebbe in mezzo agli egiziani, lui venne istruito lì in mezzo, e questo lo vediamo anche in Daniele, in Shedrach, Mesach e Abednego, noi lo vediamo anche in Giuseppe che ebbe quel tempo in mezzo all'Egitto. Oh fratelli, cerco di dire che molte volte proprio ciò che è perseguitato cresce in mezzo a quell'impero del diavolo che il diavolo cerca sempre di perseguitare i figli di Dio, ma loro sono lì. E sapete perché sono lì? Perché la terra appartiene al Signore, ogni cosa ci appartiene e noi possediamo le porte dei nostri nemici. Ma quando venne il suo tempo, lui sentì quello che sentite voi, la vocazione. Sapete che cos'è la vocazione? Non c'è il tempo oggi di presentarlo, ma è la stessa cosa che avvenne al tempo di Esdra e di Neemia, quando lì si presentava la coppa al re. Cosa hai oggi? Ti vedo afflitto. Cosa c'era in quell'uomo? C'era nel suo cuore la vocazione di restaurare le rovine di Gerusalemme. E così noi abbiamo una vocazione. Volete vedere cosa c'è nel vostro cuore? Cercate di affondare il vostro cuore cercando quella dramma perduta e troverete cosa c'è. E allora l'uomo che canta al Signore sentirà il bisogno di cantare a Dio. L'uomo che prega sentirà il desiderio di pregare. L'uomo che suona di suonare a Dio. L'uomo che ministra di ministrare. E così era Mosè, sentiva la vocazione. E un giorno cosa fece? Volle mettere avanti la vocazione. Ma partì come? Come noi denominazionali. Quando abbiamo avuto la nostra esperienza, abbiamo cercato con le nostre forze di aiutare le anime. E nel fare questo, fratelli, Dio lo permette. Ripeto, Dio lo permette. Esiste una via permissiva. Lo ha sempre permesso in molti casi. Sto cercando di dire che mi rendo conto perché alle volte all'interno della Chiesa ci può essere una permissività, perché purtroppo c'è stata sempre. E vi dico che insieme a quella permissività c'è stato anche un Giuda che veniva autorizzato sin dal Signore in quel tempo, pur sapendo il fine, a prendere un ruolo all'interno della Chiesa. Fin quanto durerà? Fin quando non si arriva a Pentecoste. È lì che il diavolo fa conoscere i suoi colori. Fin quando, fratelli, ci sarà una struttura ecclesiastica, chiamiamola così, un luogo di culto, vi saranno i tre tipi di credente. Ma nel momento in cui ci sarà il radunamento definitivo, allora lì, oltre quel Giordano, non ci sarà più, oltre quella canne, non ci sarà più nessun infiltrato. E allora cerchiamo di vedere questo, fratelli e sorelle. Cerchiamo di comprendere che la permissività arriva fin dove noi agiamo senza una volontà direttiva. E lì possiamo vedere quel Mosè che predicava, possiamo vedere quel Mosè che cercava di fare, ma alla fine generò che cosa? Un morto, un egiziano. E gli stessi fratelli che rigettarono il loro liberatore. Fratelli, il ministero era attivo. Comprendetemi, il dono era con lui. Lui aveva una capacità maggiore di tutti gli altri. Ma non aveva in quel momento la colonna di fuoco, la volontà direttiva del Signore. E fin quando non c'è quella volontà direttiva, noi saremo come gli apostoli, eserciteremo i cinque segni, avremo anche i doni, comprendetemi, ma in certi momenti vediamo che non ebbero la potenza per liberare quel ragazzo che era in quelle condizioni dove soltanto il ministero della perfezione poteva intervenire. E allora noi per grazia di Dio sappiamo dal messaggio Shalom che stiamo lavorando nella potenza dei cinque segni, nella potenza dei doni, ma quando verrà la terza tirata e verrà solo per la sposa di Cristo, allora noi rivedremo i cinque segni nella perfezione. Guardate cosa ci dice il messaggio, l'ho letto molte volte ma lo rileggo. Questo è il problema, fratelli. Voi non dovete pensare che i doni e i ministeri non ci sono. Voi non dovete pensare che i cantori e i musicisti non ci sono. Ma siamo ancora, fino a quando non verrà il ministero della perfezione e verrà stavolta solo sulla sposa, in uno stato di permissività. E dice così, la festa delle trombe del 64, tra Filetto 207. Mentre questo gruppo qua giù ne ha 2000 legati al fiume Eufrate, ed è stato legato per 2000 anni anche quella chiesa. Ha legato lo Spirito Santo per quasi 2000 anni, sotto il martirio laggiù e sotto le epoche della chiesa. È stato legato non al fiume Eufrate, ma alla porta dei credi e dei dogmi, tanto che lo Spirito Santo non può operare nella Chiesa a causa dei sistemi fatti dall'uomo, ma essa sarà liberata. Nel 64, fratelli, nel 64, mi dispiace per chi non crede a Malachia 4, nel 64 il profeta Branham sta dicendo qualcosa che noi viviamo giornalmente. Non che i doni e i ministeri non siano attivi, ma a motivo dei credi. Qualcuno può dire questo non è il messaggio. Oggi è pure nel messaggio, perché quando il messaggio viene manipolato si crea un credo e allora i doni e i ministeri vengono nuovamente fossilizzati. Ma continua dicendo: essa ritornerà. Ecco cosa ha detto la Bibbia: e quei due si incontrano l'uno con l'altro sui campi di battaglia, di nuovo Lucifero e Michele, come nel principio sono stati legati per quasi 2000 anni, quasi 2000 anni. Quindi oggi, questo è del 64 questo messaggio, il profeta, come aveva detto già Ishalom in altri messaggi, aspettiamo quella pioggia della mietitura, quella pioggia per il rapimento, come la vogliamo chiamare, quell'ultima dinamica dove la sposa nella terza tirata, Shalom del 64, dice non avrà più i cinque segni come sono ora, parzialmente visibili, ma lì verrà il ministero della perfezione, e noi aspettiamo questo non attraverso i credi, ma attraverso la fede nell'autentico messaggio della buona e preziosa parola di Dio. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. E allora cerchiamo di mettercela tutta, cerchiamo come Mosè, ma sappiamo che abbiamo fallito, e oggi ci troviamo nel deserto, in preparazione, ci stiamo allenando. E sapete cosa è scritto nella futura dimora del 64, tra filetto 253, chissà quante volte l'ho letto. Nessun uomo, nessuna persona, nessuna donna, ragazzo o ragazza, non mi importa chi sia, è adatto ad andare sul pulpito o perfino affermare di essere un cristiano. Io sono un cristiano, quante persone lo dico? Senza essere stato riempito con lo Spirito Santo. Fratelli, per me, riempito dello Spirito Santo, nessuno si offende. Significa che passava l'ombra di Pietro e venivano guariti gli ammalati. Questo è quello che credo io, fratelli. Non avete diritto alla cena del Signore, né alcuna comunione, lavaggio dei piedi, né niente finché non siete stati purificati dal fuoco santo di Dio. Non si tratta che Mosè non era un uomo di Dio, non si tratta che Mosè, portiamo ai nostri giorni, non aveva il ministero o i cinque segni con lui. Lui mise fuori sino il suo coraggio, come Pietro mise fuori il suo coraggio quando recise l'orecchio di Malco. Ma nel progetto del corpo perfetto dell'epoca in cui viviamo, noi aspettiamo un incontro con la colonna di fuoco. Noi, anche tu, fratelli, io ho ricevuto un incontro con quella colonna di fuoco quando ero un adolescente. Ma guardate la crescita del ministero di Cristo. Voi lo vedete al Giordano, lo vedete al Monte della Trasfigurazione, lo vedete al Calvario. Guardate la crescita di Mosè, vedete un Mosè che ha la vocazione, e voi sapete in Geremia come in altri che il dono è avanti la fondazione del mondo, ma c'è il tempo della manifestazione. È un problema di fede. No, fratelli, io non vi devo dire solo che è un problema di fede. Io lo so che molti ministri, anche che mi ascoltate, vi giustificate con la gente e dite: oh, è il popolo che non ha fede. Quelle sono le menzogne del diavolo. Noi dobbiamo focalizzare qual è la nostra posizione. Fino a quando non c'è la colonna di fuoco, fratelli e sorelle. Che voglio dire? Vi prenderò un esempio della Bibbia che ieri mi ha lasciato molto riflettere. Due uomini Pietro e Giovanni stanno salendo al tempio. E c'è un uomo che in quel giorno è uscito da casa senza un minimo di rivelazione nel cuore. Vede Pietro e Giovanni e senza rivelazione del messaggio. E cosa fa? Gli chiede la guarigione. Vogliamo dire che è colpa del popolo? No, sapete che gli chiede? Denaro. Ma Pietro e Giovanni sono ripieni di Spirito Santo. Gli dicono, guarda a noi. A chi stava guardando? Stava guardando a due lampane ripiene della dinamica. E Pietro non gli dice, hai tu fede, come facciamo oggi? O se tu credi verrai guarito. È tutto biblico, è giusto, comprendetemi. Però sto cercando di farvi vedere un uomo ripieno di Spirito Santo che non c'è niente che lo ferma. E gli dice, Pietro, io non ho né oro e né argento. Come per dire, è inutile che mi domandi denaro. Sogno poveriato, ma una cosa ce l'ho. Guardatelo, gli dice, hai fede, ci credi, ti faccio prima un corso nel messaggio, ti preparo per 3 anni e poi vediamo se sei idoneo per ricevere la guarigione. No, fratelli, no, 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 c'è la colonna di fuoco lì che agisce e dice, nel nome del Signore Gesù Cristo, alzati, lo prese per la mano destra e quell'uomo a camminare e a saltare per la gloria di Dio. Ma fino a quando noi non riconosciamo le nostre miserie, scaricheremo negli altri problemi. Io non voglio farlo, io voglio prendere questa parola e dire, ebbene ho ricevuto l'unzione, predico da anni, ho visto miracoli, ho visto opere potenti, ho visto anime liberare dalle potenze del male, ma c'è qualcosa che sto cercando e che io credo ed è quella potente terza tirata con l'incontro personale della colonna di fuoco e quindi con l'adozione completata in noi. E i segni di Dio che si muoveranno come Lui si compiacerà. Io credo questo, fratelli. Io lo credo, fratelli. Io ci vivo per questo. E vi ripeto, non si tratta, io, carissimi fratelli, anche del messaggio in altre comunità col quale ho ben rapporti e li voglio veramente bene, i quali mi hanno pure invitato anche in altre comunità. Ma vi devo dire la verità, io non ce l'ho con nessuno. Ma io non posso pensare che il ministero di Cristo sia stato solo nel profeta Branham. Il ministero di Cristo, come è stato in lui, come è stato in Paolo, come è stato negli uomini, si deve riversare su ogni membro. E quei bambini che mi stanno ascoltando, anche il più piccolo, quando verrà quel tempo di perfezione, se rientra in quel corpo della sposa, basterà uno di quei piccoli bambini che toccano la mano di un povero moribondo e nel nome di Gesù Cristo quel moribondo si alzerà. Sapete perché? Perché né per forza né per potenza, ma per lo Spirito del Signore Gesù Cristo. Questa naturalmente è la via più eccelsa. Poi è naturale che oggi pregheremo, ci vuole la fede dell'individuo. È giusto, in altri casi la vediamo. Ma io sto cercando di dire che non è tempo di scaricare i nostri fallimenti sul popolo. Ma come Mosè andiamo verso quel deserto. E continuiamo per questo ultimo quarto d'ora questa storia. Lui arriva nel deserto e dice la storia che si ferma al pozzo dove verranno 7 donne. Voi sapete che sono le figlie di Jetro. Queste 7 donne in simbolo io ve le porto con le chiese nelle 7 epoche. Ecco che prima il Messia, figura in Mosè, va a recuperare le 7 epoche della Chiesa e ne sposa una, Sefora. Sefora significa passero, quella 7ª epoca, così la chiamerò, in cui viene svelato in quel tempo il ministero del 7º messaggero, o per meglio dire Cristo rivelato per il nostro tempo. E quando lui prende Sefora, di conseguenza tutte le 7 donne Quindi tutti insieme ricevono la liberazione in quel tempo, perché dice Esodo 2 che queste donne erano importunate ogni qualvolta andavano al pozzo per prendere l'acqua, e per 7 epoche queste donne, queste chiese epocali sono state paralizzate. Ma ringraziamo il Signore attraverso il messaggio della nostra epoca. Oggi non solo la sposa di questo tempo, ma anche quelle delle 7 epoche riceveranno l'adozione del corpo che stanno aspettando. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Lui è al pozzo. E chi era al pozzo? Gesù, la samaritana. Ed è lì nella stessa posizione, in simbolo, e recupera questa sposa. Fateci caso, il termine Ietro significa eccellente. Lì avrà un figlio che si chiama Gerson. Questo figlio significato straniero. E noi sappiamo che Cristo ha preso una progenie e in quella progenie ha avuto il figlio maschio che rappresenta la sposa di Cristo e il nostro tempo. Fateci caso, anche un altro simbolo meraviglioso. La sposa non la porta con lei in Egitto per la liberazione, comprendete, dei 144.000. Utilizziamo un simbolo del nostro tempo. Ma la lascia al suocero Ietro, un sacerdote, l'eccellente, ed è un simbolo di quello che Cristo fa dopo che ha posizionato la sposa, come al tempo di Giuseppe, nel palazzo. Quindi il nostro corpo fisico viene riservato nel palazzo, lui va per la liberazione dei 144.000. E questa volta Cristo, comprendete il simbolo, va per la liberazione di tutti quelli che riguarda il tempo della grande tribolazione e nello specifico i 144.000. Ritorniamo a questa parte scritturale che ci serve per comprendere oggi. Esodo 2 verso 23. Ora avvenne che in quel mezzo tempo il re d'Egitto morì. E i figli di Israele gemevano a motivo della schiavitù. Essi gridavano, il loro grido a motivo della schiavitù salì fino a Dio. Così Dio udì il loro gemito e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dopo che vediamo la figura e il simbolo della sposa gentile, sappiamo che non si ricordò il faraone delle gesta di Giuseppe, il nuovo faraone, e ci fu un mezzo tempo in cui i figli di Israele subirono le peggiori torture. Loro erano così appesantite, e quando c'è la prova e quando c'è la distretta, Dio aveva posto la promessa di un liberatore, e quel liberatore chi era? Era Mosè. E così noi comprendiamo quello che la scrittura ci dice. Vogliamo prendere la festa delle trombe del 64, il trafiletto 176 dice così: il settimo suggello non è stato ancora aperto, sapete, quello è la sua venuta. Qui, fratelli, ho visto discorsi, non vi dico, di confusione. Il settimo suggello è un processo. Il settimo suggello è avanti la fondazione del mondo. Il settimo suggello venne manifestato quale redenzione al tempo di Cristo nella crocifissione. Il settimo suggello, fratelli, vedete come continua ad operare? Ha cominciato il suo svolgimento nella nostra epoca, nell'apertura, ma deve portare il rapimento della sposa, sta continuando il progetto. Ma sapete, anche quando la sposa verrà rapita, il settimo suggello non ha terminato. Dice come? Leggiamo Anime che sono in prigione del 63, trafiletto 347. Ricordate però tutto questo tempo. Noè era nell'arca, la sposa è suggellata dentro con Cristo, l'ultimo membro è stato redento, il sesto suggello si è presentato, il settimo suggello riporta lui alla terra. Comprendetemi, è un processo. Il settimo suggello, fratelli, si completerà perché rappresenta la venuta, non solo quando lui rapisce la sposa, ma il suo completamento va avanti, e vale a dire quando lui ritorna sulla terra per prendere la sua terra, per prendere il regno. E questo settimo suggello, fratelli, se noi lo andiamo ad esaminare in modo ancora più approfondito, troviamo che è la fine del tempo, che è la fine della lotta della natura. Quindi questo settimo suggello trova il suo completamento quando addirittura ci sarà il trono bianco, il giudizio finale, e comincerà l'era eterna in cui noi vivremo sotto l'era eterna senza principi e senza fine, vale a dire la cronologia lì terminerà. Capite quanti errori nascono dottrinali? Chi dice è aperto, chi dice che è chiuso? La verità è che è un processo che terminerà quando Dio ha stabilito, e non potrebbe essere terminato, fratelli, come alcuni purtroppo predicano, perché ancora la sposa deve essere rapita. E il settimo suggello è il rapimento per noi, e quindi ancora si deve adempiere. Amen, fratelli e sorelle. Così noi vediamo che alla mezzanotte, nel mezzotempo, vedete, mezzanotte, mezzotempo, Israele viene tratto fuori. Cerco di dire che se andiamo a prendere Apocalisse 7 dal verso 1, gridò con gran voce: non danneggiare la terra, né il mare, né gli alberi, finché noi abbiamo segnati i servitori del Dio nostro in sulle fronti loro, vale a dire i 144.000 nel simbolo di questa riunione. E allora comprendiamo che anche loro, come noi, abbiamo la nostra esperienza nella mezz'ora differente, nella mezz'ora dello spazio descritto nel libro dell'Apocalisse, anche gli ebrei hanno un'esperienza di incontrare il figlio dell'Iddio vivente. Andiamolo a leggere nel messaggio, così mi comprenderete meglio. Trafiletto 246 della festa delle trombe del 64. La festa di Pentecoste finisce nel periodo della settima tromba, poiché la prossima è la venuta di... Il settimo suggello, poiché il successivo è il ministero della venuta di Cristo. E inoltre, la tromba viene suonata per i giudei, ascoltate bene, la loro sesta tromba viene suonata, e quando lo fa, fa conoscere loro, sta parlando dei giudei, loro, il figlio rivelato di Dio, mezz'ora di spazio. Ascoltate bene, ricordate, tutte le trombe suonano su questo sesto suggello. Il sesto suggello porta a termine il mistero sotto il sesto suggello, proprio prima che il settimo venga aperto. Quindi ci sta dicendo il fratello Brano: abbiamo un tempo in cui la sposa viene rapita, quindi ha la sua mezz'ora, così mi comprendete. Dopodiché, da quel tempo, c'è quel mezzo tempo che scopriremo nel messaggio, sono 3 anni e mezzo, in cui Cristo ha quel mezzo spazio, come lo chiama lui, mezz'ora di spazio, e lo troviamo nel simbolo di Esodo, capitolo 2, verso 23, in cui si manifesta ai 144.000. E prima attraverso i due testimoni, e poi vediamo Zaccaria che ci dice: e faranno cordoglio, fratelli e sorelle. E allora noi vediamo questo ministero di Mosè nella doppia valenza. Abbiamo compreso in questa riunione di culto che i poteri del figlio maschio ci vengono mostrati come un uomo che, dopo aver messo la sua vocazione, aver cercato di fare qualcosa e ha cercato di fare del bene, lì fallì. Ma quando andò al monte del Signore, quando incontrò la colonna di fuoco, quando gli fu rivelato il nome di adozione che lui doveva conoscere, o per meglio dire il tetragramma di Dio, lui poté andare avanti come gli apostoli che abbiamo citato. Lui aveva quel nome, fratelli e sorelle. Naturalmente doveva venire il tempo apostolare per rivelarlo, ma era come che lui si presentò nella scena per dire: nel nome del Signore Gesù Cristo. E così, fratelli e sorelle, la natura stessa gli ubbidiva. Cerco di porre enfasi che fino a quando noi non abbiamo questo tipo di adozione, fino a quando la Chiesa non viene svelata come Giuseppe sotto quel nome di adozione, fino a quando la Chiesa non viene svelata sotto il nome di adozione simile a Giacobbe, ebbene noi avremo un'esperienza ministeriale, passeremo da varie esperienze, Dio sarà con noi, ma saremo parzialmente sempre falliti, perché il ministero della perfezione in Mosè si poté realizzare quando il nome gli venne rivelato, quando gli venne rivelata la sua posizione di adozione, allora poté andare fuori e andare a liberare Israele, che aveva bisogno di liberazione. Voglio farvi notare un'altra cosa: se prendete il simbolo in modo più profondo, voi vedete un Mosè che va a sposare una donna, in questo caso l'abbiamo messo in collegamento con la chiesa gentile. Ma fateci caso, ve lo faccio vedere in un'altra prospettiva. C'è un popolo che per mezzo tempo, dice la scrittura, ha sofferto la più dura schiavitù, ma in mezzo a loro c'è, vi ricordate che vi ho detto, sacerdote e profeta. C'è un uomo che invece esce dal loro mezzo e nel deserto incontra la colonna di fuoco. In un simbolo più ampio, voi vedete, Israele, il mondo che subisce le torture e la grande tribolazione, e invece i 144.000 che pur nella persecuzione escono nel deserto per incontrarsi con la colonna di fuoco. Ora, fratelli, abbiamo visto queste esperienze e voglio cercare di andare alla conclusione del messaggio mostrandovi quello che ci dice il messaggio in modo tale che comprendiamo in che tempo viviamo. Fratelli, sapete il problema più grande? Io nell'apertura vi ho portato il simbolo di David, rigettato dai fratelli, rigettato da Saul, il sistema denominazionale, alla fine rigettato dai suoi stessi figli. Non sto qui a parlarvi delle mogli di David o di quello che avvenne nella sua vita, perché sicuramente qui la gente potrebbe invalidare sino Davide e dire deve scendere dal regno, non è più il re di Israele. Sappiamo oggi le fandonie che la gente dice, ma voglio farvi notare una cosa. Sapete qual è il problema più grande della Chiesa? Parlo all'interno del messaggio. Domande e risposte del 23 agosto del 64, mattina, e il trafiletto 303. Ma ora in questo tempo di rapimento, così vedete, dovrà arrivare un tempo, ora in cui questa sposa farà che rigetta la parte del capo della sposa, dovrà soffrire per il suo rigetto, perché il Vangelo non è stato reso chiaro per loro là in passato come è reso chiaro a voi oggi. Fateci caso, è avvenuto a Gesù, è avvenuto a Giuseppe. Gesù recuperò gli apostoli, Giuseppe recuperò i suoi fratelli. Riavverrà al tempo della fine. All'interno c'è una sposa che è un capo, ma viene rigettata, il capo di Cristo, comprendete, che Cristo ha sulla terra, viene rigettata dagli stessi membri del corpo. Non accettano il messaggio, non accettano oggi i ministeri. Addirittura c'è chi dice che i ministeri servono semplicemente per fare play e far sentire la voce. Gloria a Dio, io ascolto il messaggio dalla mattina alla sera, comprendetemi, ci lavoro mattina alla sera, ma non è così, fratelli e sorelle. Il messaggio deve essere nei cinque ministeri che lo devono diffondere, e ricordatevi che il peccato della disavveduta è il medesimo che è sempre avvenuto: non riconoscerà i ministeri, non riconoscerà la posizione nel corpo e sarà lì pronta a rigettare addirittura il capo, i cinque ministeri, i doni di Dio. Ma noi ringraziamo il Signore perché crediamo nei doni e nei ministeri, naturalmente sotto la limitazione del completo messaggio di Malachia 4. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Ora io non mi posso impressionare se Mosè ha le sue cadute, se Mosè cerca di sistemare le faccende, perché so che quel Mosè, so che la sposa di questo tempo, per essere nel ministerio della perfezione, dovrà essere adottata. Fratelli, non che non lo siamo attraverso il messaggio e quindi la meccanica, ma io mi riferisco che alla pioggia dell'insegnamento dobbiamo avere insieme a quella meccanica la potenza della dinamica, e quella potenza della dinamica scenderà solo sui figli adottati. E quando quella tromba suonerà, lui chiamerà i figli adottati. Vedete, lui chiamò Lazzaro e Lazzaro venne fuori, gli altri rimasero nella tomba. Lui chiamerà solo i suoi figli, quella tromba esprimerà solo il nome di quei figli che sono stati chiamati all'adozione del corpo. Fratelli, so che alcuni magari soffrono per questa idea dei 3 anni e mezzo, c'è chi dice 7 anni. A me non mi interessa porre enfasi sul tempo della pre-tribolazione quanto sarà. A me interessa dire quello che il messaggio mi dice e la Bibbia, e a motivo di questo concluderò con 3 trattati che vi mostrano come la grande tribolazione sarà, come grande tribolazione parlo, 3 anni e mezzo. Libro delle epoche, capitolo 1, trafiletto 98, dice così: mentre per 3 anni e mezzo sarà versata la meritata collera di Dio. Andiamo al settimo suggello del 63, trafiletto 108, chiamati fuori durante il tempo degli ultimi 3 anni e mezzo delle 70 settimane di Daniele. Al trafiletto 185 troviamo: e rimangono solo 3 anni e mezzo fino alla fine del vecchio mondo, e lei va fuori nel caos e poi viene dentro il millennio. Lo dice dappertutto il profeta Branham, correggendosi in ciò che magari inizialmente lui vedeva i 7 anni, ma si corresse, e dico questo perché tutti quanti ci correggiamo man mano che viene la rivelazione, perché lui vedeva quell'ultima settimana. Ed è meraviglioso quando lui poté portare enfasi per rivelazione dello Spirito Santo negli ultimi 3 anni e mezzo, e per me la migliore citazione è Domande e risposte del 64 del pomeriggio, che dice così, il trafiletto 322: fratello Branham, mi piacerebbe sapere del millennio e dopo la cena delle nozze, o il tutto è sulla terra, io non lo comprendo. Ebbene fratello, sorella, faccio fatica a comprenderlo io stesso, ma l'unica cosa che posso dire è questa, che la cena delle nozze viene prima del millennio. Continua nel 223 e 224. Ora vedete, qualcuno, so che da qualche parte qui dentro c'è una domanda su quello che diceva fratello Branham, ti sbagli sulle 70 settimane di Daniele. Ci saranno ancora 70 settimane? No! Il Messia doveva venire e profetizzare, ed a metà della 70 settimane, che sono 7 anni, egli doveva essere reciso in mezzo ai viventi e reso un sacrificio. Se andate a prendere le 70 settimane, ci dice che alla metà della settimana il sacrificio è stato posto ed è Cristo che è stato immolato. È chiaro, quindi la Bibbia e il messaggio sono perfettamente insieme, concordi. Quanti lo ricordano bene? Quanti anni ha predicato Gesù il Messia? 3 anni e mezzo. Allora ci sono ancora 3 anni e mezzo stabiliti, perché lì si è fermata l'opera degli ebrei, è cominciato il tempo dei gentili, e adesso restano solo 3 anni e mezzo per i 144.000. E lui lo dice in seguito. E in Apocalisse 11, capitolo, questi due profeti profetizzano, dice la scrittura, fratelli, 1260 giorni, 3 anni e mezzo, sono ancora promessi ad Israele quando la sposa gentile se ne sarà andata. Quanti lo comprendono ora, vedete? Bene, bene. Quindi sappiamo che come grande tribolazione ci sono 3 anni e mezzo soltanto, non ci sono 7 anni in nessun calendario biblico. I 3 anni e mezzo dell'ultima settimana già si sono conclusi con la morte in Cristo, e adesso restano solo 3 anni e mezzo. Qualcuno può dire: ah, ma io non la penso così, ah, ma io correggo il profeta. Io vi dico, che nessuno si offenda, l'unica evidenza ministeriale confermata è stata quella del profeta. Non mi interessa di chi ha laurea, di chi ha dottorato, di chi ha 1000 anime, chi ne ha 2000, chi ne ha quanti il papa, chi gira il mondo come il papa. A me tutte queste fandonie mi fanno soltanto vomitare, lo dico con molta sincerità. A me interessa che è stato dato un solo Malachia 4, un solo ministero per questo tempo, e i 5 ministeri devono sottomettersi alla parola infallibile di Dio, e diamo gloria al Signore Gesù Cristo. Alleluia. Io qui concludo, e poi in altre riunioni vi parlerò del simbolo di Mosè come Giuseppe, il quale avevano un interprete. Nel caso di Mosè avevano Araonne, nel caso di Giuseppe c'era l'interprete. Lì andremo a trattare il nome di adozione, andremo a comprendere come Dio si vela attraverso i ministeri, e questo, fratelli, lo farà nel tempo della fine. Concludo dicendo: seguiamo i simboli della parola, seguiamo il messaggio, e lasciate perdere chi fa, perché vedete, uscire dalla denominazione e riformare una denominazione nel messaggio purtroppo può avvenire, ed è avvenuto, ma noi vogliamo rimanere rimanere nell'unico luogo di adorazione. Sapete che non è stato lasciato un tabernacolo terreno come l'unico luogo di adorazione. L'unico luogo di adorazione è la parola del Signore, è Cristo Gesù, che noi applaudiamo e riconosciamo un solo capo, il nostro Signore Gesù Cristo, che ancora oggi ci dona la sua parola, e a lui vogliamo dare gloria e onore e il nostro applauso a Gesù Cristo, nostro amato Re. Amen.